Buongiorno, bentrovati. Questa mattina facciamo una pausa dalla lettera agli ebrei. Facciamo una pausa perché avevo in cuore di condividere con la Chiesa, con voi, un'esperienza che ho vissuto in maniera personale. Quindi è un messaggio anche un po' difficile per me, nuovo, dove condivido parte di quello che ho vissuto a causa della polmonite da Covid e del mio ricovero in ospedale, e dei pensieri che ho fatto in quel periodo e di quello che ho sperimentato, della presenza del Signore che ho sperimentato in questa prova particolare. Vedremo sicuramente un brano della Bibbia, diversi brani della Bibbia, quelli che il Signore in qualche modo ha usato in questo periodo di malattia, di prova, di recupero, di degenza, per parlare al mio cuore, e quindi mi auguro che possa parlare anche al vostro attraverso questa mia esperienza. Per chi non lo sa, a fine ottobre, inizio novembre, mi sono ritrovato con la polmonite da Covid e inizialmente non sembrava Covid. Sembrava più una laringite, qualche febbre, un po' di tosse, però dopo circa 10 giorni la febbre è andata via. La tosse ancora c'era e iniziava l'affanno respiratorio, quello che non c'era stato prima. E chiaramente queste cose quando succedono? Disastro. Quando non puoi chiamare il tuo medico generalmente per dire mi fai una visita, mi fai un controllo. Sono passati alcuni giorni e ho potuto insistere con il dottore perché mi visitasse, avendo fatto l'esame sierologico, quello che serve per scoprire gli anticorpi, e che era risultato negativo. E lui in effetti mi ha trovato con molto affanno, e allora mi ha prescritto di fare subito il tampone rapido, quello che non aveva fatto prima, e mi ha prescritto anche di fare una lastra, una RX. E quindi ho fatto il tampone rapido il giorno dopo, martedì, negativo. Chissà cos'è, va bene, facciamo la lastra. Proprio perché avevo il tampone rapido negativo, ho potuto fare il giorno successivo, mercoledì mattina, la lastra. L'affanno c'era sempre. E dalla lastra, appena il dottore ha visto il risultato, mi ha detto: prego, si accomodi fuori, quella è l'uscita di emergenza, lei ha una polmonite da Covid. Ma come, ho fatto il tampone, il sierologico, il rapido, sono negativi. Lei ha il 99% una polmonite da Covid, di tipo interstiziale bilaterale chiaro, è limpida, sono rare, così è la polmonite da Covid. E che devo fare? Beh, lei chiama il suo dottore e con questa lastra, se serve, si può fare il ricovero. Ma quanto c'ha di ossigenazione? Beh, io mi ero comprato, sapete, il saturimetro, quello che serve al ditino e serve per vedere la percentuale di ossigenazione del sangue. Che poi ci sono tanti quali anche in ospedale, non è che sono tanto diversi. C'è 94, 95. Vabbè, ancora è accettabile, però lei la tengo sotto controllo. Torno a casa, aspettiamo il pomeriggio, perché il medico sta in studio il pomeriggio, e il medico mi dice: beh, sicuramente dobbiamo iniziare una terapia specifica. Dovremmo iniziare il cortisone, dovremmo iniziare l'eparina, vari medicinali che si danno per contenere l'infiammazione del Covid, per fluidificare il sangue e migliorare l'ossigenazione. Però avrei bisogno di fare degli esami del sangue più accurati per poi darti in maniera adeguata la medicina, il farmaco. E dice: forse è meglio che facciamo il ricovero. Va bene, facciamo il ricovero, quindi con il risultato dell'RX ha fatto la richiesta di ricovero. La sera arriva l'ambulanza, avevo l'ossigenazione a 87. Era stata una specie di discesa libera. Manco Alberto Tomba quando scendeva con lo slalom, passava da 95 a 87. E questo è un po' il motivo per cui c'è allarmismo a causa del Covid. Si reagisce in un modo diverso, il corpo reagisce in un modo diverso, e le infiammazioni polmonari possono essere estese o contenute, dipende dalle persone. E immagino se al posto mio c'era una persona con qualche problema, cardiocircolatorio, respiratorio, diabete, che già di suo magari ha l'ossigenazione bassa. Perciò capisco le persone che finiscono in ospedale e finiscono a volte per non farcela. E così sono stato portato al pronto soccorso. Non sono stato portato in codice rosso perché non era ancora così grave la situazione, però sapete, quando vi portano al pronto soccorso, vi lasciano nel reparto di emergenza, di prima emergenza, dove c'è un po' di tutto. In quel caso era il reparto di prima emergenza dei malati di Covid. E mi hanno ripetuto anche lì il tampone. Hanno fatto quello molecolare, quello diciamo più affidabile. Il risultato? Negativo. Ma la polmonite da Covid ce l'avevo. Hanno ripetuto anche un esame diagnostico lì, hanno fatto una TAC un po' più approfondita della semplice RX. E hanno visto che in effetti c'era questa polmonite. E cosa è successo? È successo che sono dovuto rimanere per circa 30 ore lì in quel reparto, sulla barella, perché a distanza di 24 ore dovevo ripetere il tampone e aspettare poi il risultato, altrimenti non sapevano che fare di me. Dove lo mandiamo questo? C'ha la polmonite, sembra Covid, ma il tampone è negativo. Magari, come poi è successo, mi dovevano spostare nel reparto del pronto soccorso Covid dei codici meno gravi, i codici arancioni, i codici giallo. Però nel frattempo dovevo stare là. Ed è stato in quella situazione che ho sperimentato molte cose contrastanti. Perché? Perché davvero, credetemi, intorno a me c'era il dolore, c'era la sofferenza, c'erano persone che morivano. E purtroppo a causa del Covid si muore anche in una maniera senza dignità, senza nessuno vicino, venivano messi dentro a dei sacchi neri e chiusi con la chiusura lampa e portati via, perché non potevano permettersi che il virus contagiasse altri. E io per quella sofferenza che vedevo intorno a me, per quei lamenti di dolore, tutta la notte non ho chiuso occhio. Immaginatevi anche i rumori delle macchine, della respirazione, dei suoni continui, degli strumenti che servono per tenere sotto controllo il battito del cuore, la pressione. E così mi ripetevo, ma non è giusto. Ma non per me, perché stavo lì. Non doveva andare così, ma non per me. Non è giusto che c'è il male. Non doveva andare così che c'è il peccato con le sue conseguenze. Non è giusto che ci sia tutta questa devastazione che vediamo intorno a noi. Ed è una creazione invece che Dio aveva creato perfetta. Sapete, nella lettera ai Romani, lo Spirito Santo ha guidato l'Apostolo Paolo a scrivere a dei fratelli e sorelle in Cristo che stavano soffrendo la persecuzione a motivo della fede, e sembrava che non fosse giusto questo. Lo ha guidato a scrivere: ecco, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. È vero, dice, la creazione oggi geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, scrive l'Apostolo, che abbiamo le primizie dello Spirito dentro di noi, gemiamo, soffriamo, perché aspettiamo la piena adozione, la redenzione del corpo. Aspettiamo quando non ci sarà più nessun male, nessun addio, nessuna morte, nessuna ingiustizia, nessun dolore. Però ecco, in tutta quella situazione mi sentivo come sotto una campana alla fine. Vedevo queste cose, no? Ma io era come se fossi sotto una campana di vetro protetto. E non penso che dipendeva soltanto dal fatto che avevano subito iniziato a darmi l'ossigeno e mi sentivo un pochino meglio. Io so che quando sono andato via da casa ho lasciato mia moglie in lacrime, vero? E diceva: chissà se lo rivedo ancora. Succede. Quando si sentono queste notizie al telegiornale, è vero, fa notizia perché magari è un caso su 100.000, ma succede. Però io là, in quel momento, da solo, in quella situazione, sapete, mi sono sentito come in una bolla di paradiso, in mezzo a quello che in realtà era una realtà infernale. Perché? Perché Dio mi ha ricordato le sue promesse, meravigliose. Mi sono sentito come quella pecorella ferita di Ezechiele, capitolo 34, quando Dio dice al suo popolo sofferente, sconfitto, deportato, anche ribelle, dice: io stesso pascerò le mie pecore. Cioè le guiderò, le condurrò a mangiare e pascerò la ferita e rafforzerò la malata. E mi venivano in mente anche le parole di Gesù che, collegandosi con questo discorso del pastore, delle pecore, diceva: ecco, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 27 a 29, ecco, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco e mi seguono e do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha data è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E così ho ringraziato il Signore perché in quel momento, in quella prova, in qualche modo Dio mi ci aveva fatto arrivare pronto, sapendo le sue promesse, sapendo da chi ero protetto e in chi potevo confidare. Quanto è importante arrivare pronti alle prove, avendo già fatto un passo di fede in Cristo, avendo già conosciuto Gesù come personale Signore e Salvatore, come colui che ti ha amato appunto da morire per te al posto tuo. E poi essendo cresciuti, sì, cresciuti spiritualmente nella conoscenza e nella grazia del Signore Gesù per mezzo della sua parola e della preghiera, della comunicazione con lui, con Dio. Io davvero in quelle 30 ore circa non sapevo quale fosse la mia condizione clinica, non è che vengo a letto e dicono: guardi, lei sta così piuttosto che sta cosà. Ti danno le medicine, ti danno l'ossigeno e la stai. Poi non stai in una stanza di reparto, stai su una barella. Quindi non dico che non ti si fila nessuno, però più o meno ti arrangi, devi fare tutto da te se sei lucido. L'unica cosa che sapevo è che i tamponi erano negativi, però c'avevo l'affanno e l'ossigenazione era scesa e dovevo aspettare lì. Ma come avrebbero risposto le difese immunitarie? Sapete, proprio ieri ho sentito un amico che ho conosciuto al reparto, lui è rimasto quasi 10 giorni al pronto soccorso e più di 20 giorni in reparto. Perché? Perché nonostante le terapie l'ossigenazione non riusciva a ritornare a livelli buoni e le infiammazioni continuavano, continuavano, continuavano. Per quello ci sono diversi tipi di terapie che poi fanno, mettono il casco oppure mettono i tubi per aiutare il paziente perché naturalmente il corpo non reagisce all'antibiotico, non reagisce al cortisone, non come ci si aspetterebbe. Non posso dire però in tutto questo, questo sì, non posso dire di aver avuto paura di morire. Forse mi sentivo un po' meglio con l'ossigeno, forse mi rendevo conto che rispetto a tutti quelli che stavano intorno a me non era poi così grave. Però sapete, in qualunque modo sarebbe andata, in qualunque modo, la mia convinzione era, ed è ancora oggi adesso, che la mia vita è nelle mani di Dio. E così mi ripetevo: Signore, è quello che tu vuoi. Però poi, pensando a questo, mi è venuto in mente un altro timore, un'altra paura, non quella di per sé della morte. Però mi sono iniziato a chiedere, ed è questo che desidero molto condividere con voi, ma io sarei pronto a incontrare Gesù? Che se volete è un'altra cosa rispetto soltanto al morire. Forse quando pensiamo al morire pensiamo a quello che lasciamo, invece stavo pensando, ma io sarei pronto a incontrare Gesù? Sono salvato per grazia, e questa per me è una certezza. Però una volta che mi troverò là davanti a Lui e mi accoglierà in cielo, che cosa mi sentirò dire? E così non vi nascondo che avevo il timore di non essere pronto. Perché? Questa è una riflessione che è andata avanti per diverso tempo, d'altronde stavo lì sulla barella, qualcosa bisognava. Perché in quei momenti difficili mi sono venute in mente tante cose. Sapete, la prima cosa a cui ho pensato è stato Tonino. Sì, Luisa, è stato Tonino, te l'ho scritto, perché probabilmente lui è passato per quella stessa stanza, per quella stessa sofferenza respiratoria, però non ce l'ha fatta. O meglio, il Signore l'ha accolto in cielo. E poi ho pensato anche a Ennio, ricordate Ennio, che a causa di un infarto ha avuto poi questa complicazione respiratoria, e anche lui è stato accolto in cielo. Ma in maniera diversa anche Maria Teresa, Bill, tutti gli esempi di fede che io ho davanti agli occhi ancora oggi. E ho pensato a loro e ho detto, beh, io credo che loro erano pronti molto più di me. È certo che hanno lasciato un vuoto a tutti noi, però forse io ho ancora troppe cose da fare. Ti inizi a dire questo qui, a pensare a queste cose qui. Ho ancora una moglie di cui prendermi cura, ho ancora delle figlie da veder crescere, ho ancora i miei parenti a cui vorrei tanto testimoniare e non riesco a farlo come vorrei, e vorrei vederle capire il Vangelo e andare a Cristo. E poi ho voi, i miei fratelli, le mie sorelle, e desideravo ancora incontrarvi chiaramente, e i miei colleghi di lavoro. Sapete, dal 2018 che ho cambiato posto di lavoro, alcuni sono rimasti gli stessi di prima, però non si riesce mai a parlare di Gesù come vorresti, forse proprio perché devi lavorare e perché gli argomenti sono un po' sempre gli stessi. Quante cose avrei voluto fare in maniera diversa? No, mi chiedevo questo. Quanto amore e quanta vicinanza avrei dovuto dimostrarvi? Quale esempio stavo lasciando di me? E così tutti questi avrei, tutti questi sospiri, tutti questi pensieri mi hanno riportato, sapete, a che cosa? A quando l'Apostolo Paolo era proprio qui a Roma, in prigione, a causa del Vangelo. E così dalla prigionia scrive una lettera ai fratelli di Filippi, perché avevano mandato Epafrodito, un fratello della chiesa di Filippi, qui a Roma, a portare dei doni per Paolo, per sostenere Paolo nel suo ministero missionario. E quando Paolo riceve questi doni, allora la prima cosa che fa è che inizia a scrivere, guidato dal Signore, una lettera di ringraziamento a questi fratelli di Filippi, lettera che lo stesso Epafrodito poi avrebbe riportato loro. E sapete cosa scrive all'inizio proprio della lettera? L'Apostolo Paolo, lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 12, possiamo prenderla. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Al punto che a tutti quelli del pretorio, il pretorio è il palazzo dell'imperatore, e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli del Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Sappiamo che l'Apostolo Paolo era in prigione, perché i giudei di Gerusalemme l'avevano accusato davanti alle autorità romane di essere contro il popolo, contro la legge, contro il Tempio, che dicevano lui aveva anche profanato, portando con sé degli uomini non ebrei e non circoncisi. Lo leggiamo nel libro degli Atti, al capitolo 21. E Paolo aveva provato a difendersi, lì, nel Sinedrio di Gerusalemme, ma il risultato era che volevano ucciderlo. E siccome Paolo era anche cittadino romano, oltre che giudeo e fariseo, allora aveva chiesto alla guardia romana in Gerusalemme di essere ascoltato dalle autorità romane del posto. Ed era perciò stato portato a Cesarea, dove era la sede del governatore. Ed era stato ascoltato da Felice, il governatore dell'epoca, che non sapeva che fare, infatti è rimasto là 2 anni. Senza essere giudicato, perché se lo lasciava libero si rendeva nemici tutti i membri del Sinedrio, anche se le accuse erano accuse false. E poi è stato ascoltato da Festo, il governatore successivo di Felice, sempre lì a Cesarea, e poi ha reso testimonianza anche al re Agrippa. E a un certo punto, poiché Festo voleva rimandarlo a Gerusalemme, non trovando alcuna colpa, dicendo ok, sono cose che riguardano i giudei, la loro legge, le loro tradizioni, se la vedessero tra di loro, ma Paolo sapeva che a Gerusalemme avrebbero tramato per ucciderlo, allora Paolo chiede di essere ascoltato come cittadino romano dal tribunale dell'imperatore. Ed è così che parte per Roma, in un viaggio pieno di imprevisti, con un naufragio vicino Malta, che poi Malta era molto più accogliente di oggi per quanto riguarda i naufraghi, e poi arriva fino in Italia e su, risalendo dal meridione fino via terra, fino a Roma. E quando arriva a Roma deve essere giudicato dal tribunale dell'imperatore e passa un periodo di arresti domiciliari, potremmo definirli. Non stava proprio nelle galere con i malfattori, perché in realtà non era ancora stato giudicato. Era un po' come io che stavo nel reparto del codice rosso, però non sapevano che fa. Dovevo mandarmi l'incanto del tampone molecolare non fosse risultato positivo. Era così nel limbo, in questi arresti domiciliari. Gli permettevano di ricevere delle visite, proprio dai fratelli credenti di Roma. Però allo stesso tempo aveva i soldati dell'imperatore che dovevano sorvegliarlo e facevano a turno e ogni giorno erano lì nella casa e lui era proprio incatenato al soldato, perché i soldati non potevano permettersi che un prigioniero fuggisse. E allora cosa dice lui? Ecco, tutto questo, tutta questa situazione che mi ha portato qui a Roma in catene, in realtà ha contribuito al progresso del Vangelo. Perché? Perché i soldati romani hanno potuto ascoltare il Vangelo. Perché? Perché i fratelli di Roma sono stati incoraggiati nella fede attraverso le visite che mi hanno fatto e i miei insegnamenti. E così sono incatenato, ma la parola di Dio non è incatenata. E poi dice di più, al versetto 19-20 chiede che loro preghino per lui, perché chiaramente il suo desiderio sarebbe quello di essere giudicato giustamente ed essere liberato. E sa che le preghiere faranno molto per la sua salvezza, cioè per la sua liberazione dalla prigionia. Ma poi ecco, arriviamo alla fine in questo concetto principale, al versetto 21 dice: ma per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. È un'espressione molto forte. Vivere Cristo è la spiegazione che lui dà di quello che dice al versetto 20, cioè che la cosa realmente che a lui importa, sapete qual è? È che Gesù sia glorificato nel suo corpo. Anche a Roma, nonostante la sua autorità apostolica, lui stava ricevendo infatti accuse. C'erano detrattori che dicevano: ma chi è quello? Ascoltate Paolo, ma guardate, è un malfattore, sta in catene, in prigione. Quello dovrebbe essere un servo di Dio? C'erano detrattori che, scrive Paolo, predicavano il Vangelo per invidia sua. Però lui, sapete cosa risponde in questa lettera? Non importa. Non importa. Cristo è la mia ragione di vita. È la ragione del mio ministero, è la ragione per cui ogni giorno mi sveglio e vivo. E perciò non importa se ci sono persone che non mi elogiano, anzi che mi criticano, non mi importa se ci sono persone che mi vogliono far soffrire, anche con i loro falsi insegnamenti nelle chiese, per cui lui era continuamente preoccupato, ma non è questo che importa. Quello che importa è vivere pienamente Cristo. Vivere davvero Cristo. E allora forse ti stai domandando come ho fatto anche io. Sì, ma io oggi non sono un missionario che va in giro per l'Europa come faceva Paolo a parlare di Gesù. Che vuol dire per me? Come faccio io a vivere Cristo come faceva Paolo? Beh, proprio questa prova che io ho vissuto, che per me è stata piccola, perché alla fine non sono rimasto tanto tempo in ospedale, 8 giorni circa, e non ho dovuto, tranne un po' di affanno respiratorio, fare chissà quali terapie successivamente. Perciò è stata una breve prova, una piccola prova. Però ecco, in quella piccola prova ho capito che forse dovevo vivere di più Gesù nelle mie circostanze. Sì. In tutto quello che faccio. In tutto quello che faccio. Mi dovrei chiedere: ma come farebbe Gesù al posto mio? Quale sarebbe la volontà di Gesù in questa situazione? Ma non è facile, perché c'è sempre la nostra natura individualistica che vuole prendere il sopravvento e vuol dire: ecco, adesso dico io come l'ho fatto, ecco, per me è meglio così. Ed è una natura che sta dentro, non la puoi togliere. Ma grazie a Dio abbiamo una nuova natura, lo Spirito Santo, che vuole fare la volontà di Dio. E perciò possiamo fermarci davvero in comunione con Dio e dire: Signore, cosa vuoi che io faccia? Dammi tu la forza per farlo. Perciò vorrei incoraggiare voi, così come incoraggio me, a dire: ma Gesù è la mia ispirazione, è colui che mi guida, è colui che dà un vero significato alle cose che sto compiendo oggi. Quando sono a casa, con la mia famiglia, con le mie figlie, quando sono con i miei parenti, come oggi sarò a pranzo con mia madre, quando sto da solo e nessuno mi vede, quando sono in viaggio, quando sono con i miei colleghi di lavoro, quando sono qui con voi oggi. Continuamente penso che dobbiamo chiederci come posso fare quello che sto facendo per dare gloria a Gesù. In che modo Gesù lo farebbe al posto mio? Come parlerebbe Lui del Vangelo alle persone che stanno vicino a me? Questo forse mi aiuterebbe davvero a vivere di più Cristo pienamente. A proposito, riguardo ai miei colleghi di lavoro, proprio perché ho passato questa prova, tornato al lavoro, ho potuto festeggiare con loro il fatto che stavo ancora insieme a loro. Davvero, ho detto, porto un po' di pastarelle, un po' di frappa, adesso è il periodo, voglio festeggiare che sono ancora vivo insieme a voi. Ma non solo quello, gli ho portato i calendari, gli ho portato il libricino Che c'entra Dio con la pandemia. Ecco, questa prova è stata un'occasione per aprire delle porte ad una testimonianza che prima invece erano chiuse. E penso che Dio agisca così attraverso le nostre prove, attraverso le nostre sofferenze a volte. Apre delle porte. E se noi siamo troppo chiusi su noi stessi, queste porte non le vedremo aperte, guardate, e non le utilizzeremo, non saremo pronti a cogliere quella possibilità. Paolo invece diceva, tutto contribuisce al Vangelo, perché? Perché per me vivere è Cristo. Ognuno di noi deve trovare delle risposte a queste domande che vi ho fatto. Questo è il primo passo necessario per poi lasciare spazio a Gesù, laddove ti rendi conto che non stai lasciando spazio a Lui, affinché vivi veramente Gesù nella tua vita. In Galati 2:20 Paolo diceva anche in un altro modo, ancora forte, diretto, diceva: io sono stato crocifisso con Cristo. Capite questa piena identificazione nella morte sostitutiva di Gesù? E poi però diceva, e allora non sono più io che vivo, ma è Cristo risorto che vive in me. È la vita che vivo ora nella carne. La vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E allora se davvero ti chiedi continuamente ogni giorno, ma per me vivere è Cristo, e continuamente cerchi di capire, sì, ma come lo faccio? Allora forse potremmo arrivare a capire anche la seconda parte dell'affermazione di Paolo, che non è in contrasto con la prima, è la conseguenza. Vivere è Cristo, e allora morire è un guadagno, non è una perdita. Paolo non sta dicendo che vuole morire per forza, ma sta dicendo che era così ripieno di Gesù in tutto quello che faceva, che era pronto ad incontrarlo, perché sapeva che in quel giorno avrebbe davvero ricevuto il premio più bello della sua vita, che era quello di essere trasformato all'immagine di Gesù e passare finalmente l'eternità con il suo Salvatore e Signore, libero da tutto quello che invece lo faceva soffrire. E perciò è un guadagno. I nostri fratelli che ci hanno preceduto in cielo sanno molto meglio di noi. Hanno guadagnato una nuova posizione celeste. Questo sta dicendo. È molto meglio entrare nella sfera dell'eternità, dove c'è amore puro, gioia pura, serenità, e pace, senza più dolore, affanno, morte, dove non è più nulla transitorio, ma tutto è eterno. E quindi poi a un certo punto si ritrovava a dire: è bello, non vedo l'ora di ritrovarmi davanti a Gesù, però non so cosa preferire, perché? Perché fin quando sono in vita posso essere d'aiuto alla vostra fede e posso servire il mio Signore qui sulla terra. E se il Vangelo, sapete, è andato avanti ed è arrivato fino a me e a te oggi, e se la parola di Dio è stata scritta, copiata, tramandata, conservata, lo dobbiamo a fratelli, a sorelle, come Paolo, che hanno dato se stessi e che Dio ha usato per la Chiesa. E così vorrei chiederti una cosa importante oggi, quello che mi sono chiesto anch'io quando ero lì su quella barella. Che cos'è davvero importante per te? Se tu oggi dovessi incontrare Gesù, che cosa temi davvero di perdere? A cosa sei attaccato? Dov'è il tuo cuore? Al punto che se pensi oggi di andare in cielo, diresti: no, perché ho ancora il mio cuore in tante cose e non lo considero un guadagno. Di fronte a questa possibilità, vivere o morire, penso che tutti noi umanamente diremmo: no, no, voglio vivere, voglio vivere. E penso che non c'è mai un'età in cui uno è pronto per morire. Nemmeno quando sei molto anziano, acciaccato, vorresti perdere quello che conosci, quello che sai, i tuoi affetti, le cose a cui ti sei legato negli anni della tua vita. Ma questa è la cosa, il punto di vista umano, sapete, che contrasta con il punto di vista divino. Dio ci dice che una volta che siamo salvati per grazia mediante la fede in Cristo, il vero tesoro che noi dobbiamo avere qual è? È il cielo, è Gesù. E i veri motivi per cui viviamo oggi sono legati a Gesù. Gesù è il capo del tuo lavoro. Gesù è il capo della tua famiglia. Gesù è il capo dei tuoi figli. Gesù è il capo dei tuoi pensieri, delle tue azioni. E d'altronde, sapete, soltanto se facciamo queste cose in Gesù, queste cose prendono davvero un vero significato, un vero valore. Altrimenti, come diceva Ecclesiaste, è tutto una vanità, un soffio, che ora c'è e poi scompare. E noi ci attacchiamo così tanto a questo soffio. Il nostro pastore Villa ha condiviso la sua testimonianza di quando Dio ha davvero cambiato la sua vita e poi ha messo anche nel suo cuore di venire qui in Italia per parlare del Vangelo agli italiani. E voglio leggervela proprio perché ho preso le sue parole. Un pomeriggio, mentre camminavo lungo il corridoio della mia università, senza pensare a niente di particolare, mi sono fermato a leggere gli annunci degli studenti affissi sulla bacheca. Tra i vari annunci, Daniele lo ricorda benissimo, c'erano vendita di libri usati, vendita di altri oggetti, offerte di piccoli lavori occasionali. E poi a un certo punto hanno dato qualcosa di nuovo. Era un foglietto con una breve poesia. Ha cambiato la mia vita. Non ricordo nemmeno se fosse scritta a macchina o a mano, però era lì, scritta su quel cartoncino, e le parole erano così semplici e così chiare. E io ve le leggo in italiano, ovviamente. quello era scritto in inglese. Solo una vita ben presto passerà. Solo ciò che hai fatto per Cristo resterà. O durerà. Avevo 17 anni. Avevo creduto a Gesù come mio Salvatore quando ero più giovane. E avevo ascoltato centinaia di predicazioni, di sermoni, e sapevo a memoria i versetti della Bibbia, e conoscevo le storie della Bibbia. Ero convinto che fosse una buona cosa essere come me, un buon cristiano. Eppure quella poesia mi ha cambiato la vita. Cristo è l'unico che dà un vero significato alle cose che facciamo. E se davanti a te avrai quest'ultimo appuntamento, quello della morte, che poi in realtà per chi ha creduto in Cristo è soltanto un passaggio dalla morte alla vera vita, allora non temerai di perdere nulla. Allora per te sarà davvero un guadagno. E anche le persone vicino a te lo sapranno. La perdita c'è, ma ne saranno consolati, perché saranno convinti che in mezzo al dolore della perdita c'è la tua gioia, c'è la tua vita eterna, quella che il Signore ha promesso a tutti coloro che hanno confidato in Lui per la loro salvezza. E allora, pensando a voi, fratelli e sorelle, io oggi colgo l'occasione per dirvi che siete davvero importanti, per me, ma per il Signore. E insieme Dio ci chiama ad onorarlo, a servirlo, con tutto noi stessi, mettendo da parte il nostro io e facendo spazio a Gesù. È vero che Dio soddisfa pienamente il nostro bisogno interiore di significato, di amore, con una relazione individuale, ma è altrettanto vero che Dio ci dà un vero e pieno significato attraverso la comunione fraterna, attraverso il servizio che svolgiamo insieme, mettendoci a disposizione della Chiesa. Servire Dio nella Chiesa e avere comunione gli uni con gli altri sono davvero degli strumenti fondamentali attraverso i quali noi realizziamo il fatto che ci amiamo. Lo tocchiamo proprio con mano. E che ci sosteniamo. E che ci sopportiamo. Perché l'amore è più grande delle nostre debolezze. E non solo abbiamo la responsabilità di amarci, ma dovremmo sentire il debito di amarci. Come Dio ha amato noi, noi dobbiamo amare gli altri, dice Gesù. Forse questa pandemia ci ha chiuso tutti quanti un po', no? Ci ha isolato tutti quanti un po'. E forse oggi ti stai domandando, come è successo anche a me, avrei dovuto fare meglio alcune cose. Ho sprecato del tempo, forse, e l'ho usato male per altri. Impariamo a vivere senza rimorsi di quello che avremmo potuto fare meglio o di quello che avremmo potuto fare che non abbiamo fatto. I primi credenti, sapete, vivevano molto insieme in una comunità in cui ci si sosteneva anche economicamente. Molto diversa dalla nostra, non possiamo riprodurla oggi, ma quell'amore, quell'affetto sì, va riprodotto oggi. Va copiato quell'esempio di assistenza, di unità. E una cosa importante anche che li univa, sapete, era l'ascolto della parola e la preghiera. E anche questo, brevemente, posso dirvi che l'ho sperimentato in un modo nuovo durante la prova. La preghiera efficace del giusto. Dio è sempre presente. Paolo in Atti 17 dice che in Lui viviamo, siamo. Senza di Lui non potremmo nemmeno esistere, no? Eppure quando sei nella prova e ti fermi a parlare con Dio in preghiera, capisci molto di più quanto è presente. Ora che sono tornato al lavoro mi rendo conto, rispetto a quando sono stato prima in ospedale e poi un mese a casa, di quanto siano asfissianti, pesanti le responsabilità che abbiamo nella società da portare avanti, le responsabilità che abbiamo in famiglia. Io dal lunedì al venerdì lavoro 8 ore al giorno con la pausa pranzo e ci metto circa 3/4 d'ora per andare e 3/4 d'ora per andare. Esco alle 8:15 e se va bene ritorno alle 7 a casa. E quindi quando torno a casa sono stanco. Ma io mi sento di incoraggiarvi a vivere di più Cristo, a pregare di più al Signore Gesù e ad avere più tempo di comunione con Lui, anche quando siamo stanchi. Anche quando forse l'ultima cosa che fareste è aprire la Bibbia per una meditazione o pregare, perché poi appena iniziate a pregare vi addormentate. Il mio invito è di usare il nostro tempo per onorare e dare gloria al Signore in tutto quello che facciamo. Così come questa prova ha indubbiamente esortato me. E non ho smesso di imparare. Devo imparare a lasciare il cellulare da una parte e a usare bene il tempo che Dio mi dà. Devo usare bene il computer con internet. Devo usare bene il tempo in famiglia e non mettermi sul divano col televisore, perché tante cose, tantissime cose che io farei, che mi sembrano normali, naturali, se mi chiedo, ma danno gloria a Cristo? Ma Gesù le farebbe al posto mio? Non rispondiamo, ma non c'era la televisione all'epoca, è troppo facile. Se io mi domando queste cose, forse smetterei di farle e farei altro. E vivere pienamente Cristo. Se ancora non hai aperto il tuo cuore a Gesù, fallo ora. Non inviare. Questa vita non ha altro significato al di fuori di Cristo. E inizia a vivere la nuova vita che Cristo è pronto a offrirti. Per grazia. Perché vuole perdonare i tuoi peccati, perché vuole accoglierti con amore, oggi e domani alla sua presenza. Fidati di Lui. E se sei già in Cristo, se sei una nuova creatura, allora mettiamo le nostre capacità, il nostro tempo al servizio di Dio per glorificare Cristo. Non temere per il costo che bisogna pagare. Questo costo potrebbe anche semplicemente dire non più spazio al mio io. O, come poteva succedere ai tempi dei fratelli di Roma, di Filippi, potrebbe dire la persecuzione a motivo della fede. O come succede ancora oggi in molti paesi della fascia medio orientale. Perché la vita in realtà, la vita è Cristo. E solo così allora il morire è guadagno. Viviamo alla gloria di Dio. Viviamo senza rimorsi. Viviamo liberi in Cristo. Viviamo liberi di amare come Cristo ha amato noi. Fin quando Dio mi concederà vita, scriveva Paolo, sarò felice di continuare con tutti voi a vivere per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede. Versetto 25 di Filippesi 1. Che questo sia il desiderio di ciascuno di noi. Amen.